E buonasera, bentornati cari amici di The Next Chapter. Io sono Niccolò Scarpelli e questa puntata verrà registrata da me, quindi se non l'ascolterete vuol dire che è stata un fallimento. Non mi ricordo a che capitolo siamo, ma sono sicuro che lo sa Leonardo Flori, quindi ciao Leo, dici a che capitolo siamo.
86.
86, 87, vediamo se lo sa Alessandro Zullo. Ciao Ale.
Ciao Nick, siamo al capitolo 87.
Molto bene, ho salutato voi due per primi perché non lo so, perché probabilmente
Perché siamo i più belli del podcast.
No, perché ho visto il calendario, ho visto stanotte gioca OKC, non giocano più le squadre di Pelacci, purtroppo è andata fuori, ma salutiamo calorosamente anche lui. Ciao Pel.
Ciao amiche, ciao amici, sono bello carico stasera, frizzantino questa serata, ciao.
Frizzantino, se lo possiamo dire anche ai nostri ascoltatori, insomma, mi sembra un accomplishment bello, insomma, hai finito di scrivere la tesi e tutto.
Sì, sì, domani sono in ferie, ho già qua le chiavi delle case al mare, al collo, siamo pronti per il decollo, e poi c'è il decollo, Vince Carter appena firmato con ESPN, per andare a rompere il cazzo anche lì.
Pazzesco, bene, pazzesco. Mm. Grande amico di Jacopo Gramegna.
Gramegna, però ti, c'è questo problema.
Ti sentiamo bassissimo.
Mezzo dal microfono.
Esatto.
Sì, mi si era girato il microfono. Cioè, ora mi senti meglio?
Ti sento meglio, sì. Molto bene. Direi
comunque,
che
posso dire una cosa subito, fare un
prego,
subito.
Prego.
Qui ecco Pelacci che dice di essere carico, frizzantino, che faccia poco Galletto stasera, perché ricordiamo che ha fatto la conigliata delle conigliate saltando la puntata in cui si parlava dei Sixers settimana scorsa. Quindi fly down.
No, appunto devo metterlo, però ho seguito poco le questioni relative all'NBA che non fossero della mia squadra, della quale non parleremo stasera, che peccato, amici, non ne parliamo, perché appunto ero impegnato nella tesi, eccetera, però sicuramente se appunto domani faccio un giretto in moto e se il nostro prossimo allenatore sarà Tyronn Lue, io valuto l'opzione di buttarmi nel burrone con la moto.
Vabbè, intanto ti posso dire, se fai un giro in moto ti fa mal tempo.
Che può essere anche probabile viste le condizioni sulla nostra bellissima penisola di questi ultimi giorni. No, direi di iniziare un attimo, facciamo 5 minuti di serietà, perché comunque veniamo da probabilmente una delle settimane forse la più storica, o comunque una delle settimane più storiche per quanto riguarda non soltanto l'NBA ma lo sport americano e forse lo sport in generale, perché c'è stato appunto, come credo molti se non tutti di quelli che ci ascoltano, lo sciopero, non boicottaggio ma sciopero da parte dei giocatori NBA, partito dai giocatori dei Bucks che si sono rifiutati di scendere in campo nella partita di gara 5 contro gli Orlando Magic, e poi da lì appunto sono seguiti le altre partite, sono stati fermi 3 giorni se non sbaglio, mercoledì, giovedì, venerdì della scorsa settimana. È successo perché appunto le proteste e le rivolte, gli scontri e gli omicidi, perché poi alla fine vanno chiamati con il termine appropriato, nei confronti delle persone di colore negli Stati Uniti continuano, ai noi, e quindi appunto gli giocatori NBA hanno preso questa decisione storica di fermarsi e cercare di far sentire un po' il loro peso politico, che è credo ai massimi livelli, per cercare di far cambiare un po' questa situazione che è diventata oggettivamente insostenibile. Ora, non vorrei fare una intera puntata sulla morale piuttosto che sull'etica, piuttosto che sulla sociologia, piuttosto che tutto il resto sui giocatori, però se vogliamo spendere 30 secondi sia sul gesto che sul significato poi del gesto dei giocatori NBA e che conseguenze si può pensare che avrà, insomma, qualsiasi cosa vi venga in mente, ben accetto.
Io, visto che devo dire una cosa molto breve, la dico per primo. Io e Alessandro l'avevamo detto prima della ripartenza, ci piacerebbe che i giocatori trovassero il modo di utilizzare la loro posizione per sensibilizzare, e mi sembra l'abbiano fatto nel modo più efficace, nel momento più giusto, tra l'altro con un effetto onde concentriche, no? Che quindi si dipanano da un punto centrale perfetto, perché sono partiti proprio i Bucks, che sono appunto la franchigia rappresentante dello Stato, che in quel momento stava sulla bocca di tutti. Quindi io mi sento solo di appoggiare pienamente, perché lo sport, la politica è tutto un unico condensato, non si possono separare le cose, soprattutto in un mondo come quello americano.
Mi sembra che abbia fatto un ottimo riassunto, forse era il Sinel su Twitter, Paolo Sinelli, che diceva sostanzialmente: se non sei d'accordo con questa protesta, se pensi che lo facciano per i loro interessi, se hai qualcosa da obiettare, c'è qualcosa che non va in te, sei un pezzo di merda. Non c'è altro da...
Sì.
A questo proposito, invece, quello che volevo dire io, che non, cioè, a parte dire che siamo, che so, come tutti voi e come penso la maggior parte dei nostri ascoltatori, che appoggio, dal mio piccolo appoggio completamente quella che è stata la scelta dei giocatori, voglio dire che però mi sono rimasto abbastanza deluso, abbastanza colpito dalla quantità di persone che ho visto su internet, su Twitter o in altri posti, e quelle due o tre persone con cui mi sono trovato a parlare della cosa, che da alcuni, molti più di quelli che pensavo, non mi aspettavo poca comprensione nei confronti del gesto. Cioè, mi aspettavo di leggere molte meno volte o di sentire dire molte meno volte: sì, ma io ho aspettato 4 mesi per il ritorno dell'NBA, adesso voglio che giochino, sono atleti, sono strapagati, è il loro lavoro, devono giocare. Era preventivabile sentire certe cose, onestamente ne ho lette e sentite più di quel che pensavo, e questa cosa mi ha colpito in senso negativo e mi è dispiaciuta molto.
Purtroppo siamo sempre nel periodo storico dei nazionalismi e dei parafascismi
e dei bot,
esatto, tutte le risposte identiche delle persone che aveva detto basta all'NBA, esatto.
Guarda, sì, erano tutti deficienti con la bandierina accanto al...
Sì, no, la cosa che fa veramente rabbia sotto un certo punto di vista, anche se in senso io mi rendo conto, perché poi alla fine diventa difficile valutare la propria di situazione e comprendersi per sé, quindi cercare di o comunque voler capire gli altri è sempre molto complesso e difficile, e io lo capisco. Quello che secondo me è un pochino passato sotto traccia, ma perché comunque probabilmente è una cosa più complessa, è che questa volontà, questo rigetto da parte dei giocatori, questa decisione forte di voler metterci la faccia e dire sostanzialmente basta, cioè vediamo di finirla con tutta questa storia, secondo me deriva anche un po', non mi ricordo chi l'ha scritto, ora volevo dire le cose troppo alla svelta, ma insomma c'è un pezzo di sicuro su ESPN, deriva un po' appunto dall'usura che questi ragazzi stanno iniziando un po' a sentire, di far parte, cioè di essere rinchiusi all'interno di un posto che, per quanto ci siano tutti i benefit e gli svaghi possibili, è comunque un posto lontano da casa, lontano dalle famiglie. Cioè, c'è un'intervista prima ancora che si iniziasse a giocare, quando ancora non erano il, tra virgolette, training camp, di Doc Rivers, che dice che comunque questi sono ragazzi che non sono mai stati abituati la loro vita a passare 25, 30, 40, quanti saranno, giorni lontano dalle persone che hanno vicine, le persone che gli servono per ricaricare le batterie, per lasciare da parte tutti i commenti o la bruttezza, l'astio, l'odio delle persone. Quindi io ci ho visto anche molta stanchezza, ecco, di ragazzi che sono lì, che comunque ci mettono la faccia, che stanno cercando di fare il loro lavoro, e per carità, è una cosa bellissima, alla fine loro è un gioco, uno sport, non voglio esagerare nella valutazione, però mi rendo conto non sia facile per chi appunto è una persona, cerco di immaginarmi, di immedesimarmi in una persona di colore che vede quello che sta succedendo e che è lontano da casa e che deve magari parlare coi figli piccoli e spiegargli cosa sta succedendo, e, insomma, non è una situazione facile, ecco.
Sì, è una cosa che così a me sento molto orgoglioso del fatto che una lega di giocatori facciano questa cosa, noi che siamo in un contesto totalmente diverso nel quale la colpa degli insulti razzisti, dei bue, eccetera, è 50-50, no?
Esatto.
Bonucci dice molto su quanta strada c'è da fare ancora. Banalmente, io ho ripubblicato oggi un bellissimo post di Antonio Di Chiele Di Stefano. Di Chiele, vabbè, conosciamo tutti, è uno scrittore, producer, eccetera. Di pelle scura, clamoroso, è nato a Buster City, due genitori angolani, Italia al 100%. Lui dice, pubblica la foto della nuova maglia di Puma, bellissima, del nazionale di calcio. E ho Instagram intasato di ritardati che mi scrivono: ah, no, sei simbolo di radical chic, su ste cazzate. È dura,
sì, è dura, ma come giustamente ci dimostra l'NBA e come ci dimostra uno dei personaggi, probabilmente il personaggio principale del momento, ovvero sia Jamal Murray, che purtroppo la vita è uno schifo e anche se va avanti così dobbiamo trovare ispirazione dalle cose che ci restano dentro, e come lui ha trovato ispirazione per piantare un altro cinquantello in faccia agli Utah Jazz, traendo appunto la forza, cioè l'intervista, non so se l'avete vista, post partita di Mara, e ha detto loro, riferito a George Floyd e Breonna Taylor, non ci sono più, però continuano a darmi e a darci forza, quindi ecco, appunto, credo che la soluzione sia quella, e trovando la forza di anche noi, di chiunque ci voglia bene, eccetera, direi di iniziare appunto a concentrarsi su il giocato, visto che comunque le partite sono riprese, e direi di partire dalla serie che va alla gara 7, ovvero sia quella fra Utah e Denver. Quella 7 si giocherà nella notte di martedì. A caso, spariamo come Murray e Mitchell stanno sparando da tutte le parti, opinioni, visioni, chi vince, chi perde, cosa vi piace, cosa non vi piace, questa NBA fa schifo perché è tutto facile segnare, oppure incredibile.
No. Scusami, poi lascio la parola veramente agli altri, mi taccio. Hai fatto anche un bracket su questo di recente, potevi dire, a proposito dell'energia, alzate tutte le mani anche
casa, per la Genkidama.
Ma si può dire che è la serie più folle degli ultimi dell'NBA recente, della storia super recente dell'NBA?
È una bella serie, cioè, folle.
Un ribaltamento del genere, cioè, dopo quattro partite ne abbiamo parlato qui, e non è che eravamo tutti pronti a lapidare Malone e i Nuggets, però dopo quattro partite sul 3-1, insomma, la situazione sembrava quasi compromessa, non del tutto, perché come abbiamo visto poi hanno recuperato fino alla gara 7, però quasi compromessa, e abbiamo fatto una sorta di mini funerale ai Nuggets dicendo che se la serie fosse finita sul 4-1 sarebbero dovuti fare qualche domanda, l'anno prossimo avrebbe avuto molto più pressioni, pressione che probabilmente avranno se poi perderanno gara 7 e quindi usciranno comunque il primo turno. Però c'è, ci stiamo trovando 7 giorni dopo a parlare, sostanzialmente 100 punti, diciamo, al Murray dopo ed è 3-3, e non è che c'è stato un calo pazzesco degli Utah Jazz, perché comunque sono state due partite, soprattutto l'ultima, giocate, tirate. Però io onestamente, anche più che della serie, sarei interessato, perché non riesco a darmi una spiegazione, mi sono posto domande a cui non riesco a dare risposta. Che cazzo è successo a Jamal Murray? Cioè, che fosse forte, che fosse un talento pazzesco, non lo scopriamo ora, perché aveva già fatto cinquantelli, ma al di là di quello le capacità le ha sempre avute. Però era forse il giocatore discontinuo, con uno dei giocatori più discontinui di un certo livello in NBA. Che cazzo ha fatto? Cioè, c'ha il beverone di Gasperini, che c'ha?
Deve far dimenticare, aiutare, pessime performance sui social, per far dimenticare quello.
Ale,
giorno sì, giorno no, Jamal Murray queste potenzialità le ha sempre avute, eh? Cioè,
Murray, vabbè, discutevamo a inizio anno, no, dell'opportunità di dargli quel contratto. Io sostenevo appunto che anche lì, quando Murray non aveva ancora dimostrato quanto sta dimostrando ora, fosse giusto dargli, ma se non altro perché in Jamal Murray personalmente ho sempre visto un upside fondamentalmente illimitato. Cioè questo è il quarto quarto di stanotte, ma in realtà non solo questa partita, ma tutta la serie è abbastanza esplicativo del fatto che questo già ora, che è giovane perché è un 97, comunque ha 23 anni, quando è in giornata fa canestro in qualsiasi modo e tu non c'è nulla che possa fare per contenerlo, ma nulla, perché ha segnato dei canestri questa notte in faccia a Rudy Gobert, che è il lungo più forte della Lega in difesa, e una facilità di segnare che effettivamente, ascoltavo oggi il nostro Windsward, e effettivamente a volte ricorda un po' il miglior Kyrie Irving, appunto in quanto a oggi sono in giornata e segno in qualsiasi modo e tu non c'è nulla che possa fare a riguardo, no? È un po' questa forma di combo guard distruttrice del mondo a giornate alterne. Sì, quello che manca a Jamal Murray ora come ora fondamentalmente è quello che sta trovando in questa serie, cioè la continuità. E una volta che questo giocatore riesce a trovare la continuità, cioè stanotte è stato il miglior giocatore sul parquet, anche più forte di Jokic, e quindi insomma bene bene.
Sì, anche perché sta veramente vedendo la Madonna in queste partite, cioè una cosa allucinante. Se Murray è questo, e ovviamente non lo è, perché se è questo è una delle guardie più forti di sempre, quindi sicuramente è destinato a ridimensionarsi, però se Murray è questo giocatore, cioè il discorso di Murray secondo me è molto semplice. Non può essere un giocatore in grado di tirare quei 58% da tre punti, 58 su 9 triple, però non è neanche il giocatore tira con sotto il 35% da tre punti della regular season. Cioè, se la visione, come si può dire, non rimodificata, cioè normalizzata di questo Murray, con la, come si può dire, la crescita di Michael Porter Jr., i Nuggets secondo me l'hanno spaccato finalmente sto ceiling e possono andare oltre. È chiaro che spostandosi un attimo da Murray più piuttosto nel contesto, è un primo turno, come diceva Leo, sicuramente. Allora, ora io ci ho un po' pensato oggi, non credo ci sia un altro primo turno come questo negli ultimi 10 anni dell'NBA, forse neanche negli ultimi 15. Probabilmente ci sono stati dei primi turni più combattuti, cioè magari definiti a gara 7 con delle partite toste, cioè alla fine qui non c'è neanche partite toste, cioè se levi gara 1 sono tutte partite grosso modo indirizzate, cioè combattute punto a punto, anche andare a finire l'ultimo quarto, però dove
sono delle oscillazioni allucinanti, cioè il pendolo, esatto, è ampissimo, cioè o dove è un blowout da una parte, un blowout dall'altra,
esatto, però è veramente di una spettacolarità incredibile, cioè sono sei partite, una più divertente dell'altra. Il punto mio è che allora leggevo un attimo i numeri stamattina di sta serie, cioè io onestamente, se te devi guardare i numeri, se te guardi i numeri senza aver visto neanche un canestro, non ti rendi conto di come sia possibile siano 3-3, perché non è possibile Utah non abbia vinto sta serie ancora se guardi soltanto le statistiche, perché cioè, la difesa dei Nuggets è un disastro. Cioè la difesa dei Nuggets è una cosa imbarazzante. Ora in gara 5 e gara 6 un attimino meglio, perché sono riusciti a trovare sti 20-25 minuti in gara 5 di Dozier, in gara 6 di Harris, che è rientrato stanotte, insomma nella notte di gara 6, e gli ha rimesso un attimino a posto la difesa perimetrale, diciamo le percentuali di Utah o quantomeno da tre punti sono tornate un attimino sulla terra. ma i Jets stanno tirando quasi il 70% in restricted area, il 50% dagli angoli e 43% alla fascia centrale da tre punti, cioè con sei percentuali qui e la difesa l'anno scorso, i Jets sono una squadra a titolo, ma da titolo davvero. Cioè,
sì, i Nuggets sono sedicesimi ai playoff, quindi ultimi per defensive rating,
sì,
25 punti,
esatto, cioè una cosa allucinante. Per non considerare che tolti Murray e Michael Porter Jr. Non c'è un giocatore che ha giocato almeno due partite con un net rating positivo in tutta la serie. Cioè è incredibile questa cosa. Cioè, se la guardi da un punto di vista statistico è incredibile, anche perché poi Utah, che difensivamente stanno, continua a dimostrarsi una squadra mediocre, il suo sostanzialmente lo sta facendo, cioè voglio dire, Morris e Millsap sono completamente fuori dalla serie, non fattori. Grant e Porter Jr. stanno tirando bene da tre punti, però non hanno sto grandissimo impatto da un punto di vista difensivo. E Ferro ci tira un po' e punto, però sono 3-3. Se dovessi scommettere un centesimo su gara 7, probabilmente in questo momento piglierei Denver.
Sì, ma infatti penso anch'io oggi che è assurdo, cioè senza Jamal Murray, vabbè, è una banalità, però sta partita Denver, comunque una partita in cui, sono d'accordo con te, nonostante il rientro di Gary Harris, Utah ha tirato con il 50% da tre punti, è una partita che non si suppone che Utah debba perdere questa qui, ma infatti non lo so, ho un po' l'impressione che la serie di Murray stia un po' nascondendo la sabbia sotto il tappeto, posto che comunque ci sono stati degli aggiustamenti da parte di Malone nel corso della serie. Jeremy Grant finalmente già da un paio di partite è entrato in quintetto e si vede, è sceso al minutaggio di Millsap che ha avuto un crollo abbastanza verticale. E questa notte il rientro di Harris è stato fondamentale e fondamentalmente Denver l'ha vinta tanto con la panchina, cioè c'è tutta la panchina che ha un plus minus nettamente positivo, cioè ce l'ho adesso davanti, Harris più 16, Torre Craig più 18, mentre quella di Utah questa notte ha fatto male male. E anch'io punterei su Denver per gara 7, dopodiché si torna lì, cioè per me è un 4-1 che sia Denver o che sia Utah contro i Clippers.
No, incredibile come questa serie secondo me è andata veramente vicina a finire 4-0 per Utah, perché nella gara 1 vinta supplementare di Denver, cioè a un certo punto tipo a 3 minuti e mezzo dalla fine del quarto quarto, cioè Utah sopra di 4 e col possesso con palla in mano dopo un turnover banalissimo di Denver, e c'è un'infrazione di metà campo incredibile, oggettivamente assurda, di Mitchell che fa 8 secondi, ripalla a Denver e tripla sui 24esimo secondo di Murray sulla sirena, che sostanzialmente ricambia completamente l'inerzia. Io onestamente, se Utah avesse vinto la partita lì, non sarei stato stupito di vedere, cioè magari non 4-0 ma tipo un 4-1 da parte di Utah.
Adesso butto lì una cosa, poi magari cambiamo squadra.
Certo.
L'anno scorso ricordo che siamo arrivati ai playoff per i Nuggets e ci siamo detti, ma guarda, primo turno, gara 7 contro gli Spurs, un po' una guerra tra poveri. Secondo turno, faticano da bestia a battere Portland, infatti non li battono. Quest'anno uguale, la panchina di Mike Malone, come ne esce?
Prima che qualcuno risponda, visto che ne abbiamo parlato l'altra volta, dacci la tua visione in 30 secondi.
Secondo me ne esce male, e non dico che è sulla graticola, però allora guardiamo a Est, per esempio, no? Philadelphia è un po' lì on the bubble, no? On the verge di fare i playoffs, far bene, continua a stentare, cacciano. Lo stesso Casey a Toronto, cacciato. Ok, la Western Conference, ok, i Nuggets sono tutt'altro che un po' tutto finito, per dire, è la prima volta che hanno inserito Michael Porter Jr. Però secondo me potrebbero cercare di vedere altrove. Non mi sembra ci sia, come dire, allenatori entusiasmanti liberi adesso, e siamo la dimostrazione noi che siamo a Tinollu e non lo so,
però rispetto al solito ci sono McMillan, Atkinson, Brown, parlando per Denver, cioè secondo me rispetto al solito c'è qualche discreto nome anche con tanta esperienza NBA.
Ti esalta McMillan a Denver? Io se fossi...
No, non so se mi esalta, però è un allenatore libero che a mio parere è inspiegabilmente cacciato dai Pacers, che insomma, che è discreto come a forte Atkinson, come sarà free agent, cioè come rischia di essere free agent D'Antoni.
D'Antoni a Denver sarebbe veramente interessante. D'Antoni sarebbe interessante in tutte le squadre. Comunque Pel, sì, credo che siamo tutti abbastanza d'accordo su questa cosa qui, abbiamo detto l'altra volta. È probabile che Malone non salti, perché comunque è una stagione strana, con una situazione finanziaria strana e con una situazione anche di roster, magari, perché comunque Michael Porter Jr. lo vedrai dall'anno prossimo, e quindi magari il vero potenziale della squadra lo vedi dall'anno prossimo. Però come si diceva l'altra volta, se Denver dovessero andare fuori o dovessero passare e farsi completamente spazzare via dal campo dai Clippers il turno dopo, le prime 20-25 partite di Denver il prossimo anno vanno viste da vicino, perché comunque potrebbero comportare un cambiamento senza dubbio. Che poi come hai detto giustamente te, magari si cambia serie, però cioè alla fine Malone, come diceva Ale, forse fra i due è addirittura quello che si è aggiustato meglio, forse anche meglio di Snyder, durante il corso della serie, tipo mettere definitivamente Grant contro Mitchell, tipo spostare tutti i minuti in cui Craig è in campo, di rottarlo contro Conley, così come fare dei cambiamenti proprio sulla gestione del pick and roll, alternare pressione con la drop coverage, farsi vedere un po' di più, farsi vedere un po' di meno, insomma qualcosa effettivamente hanno fatto. Però sì, non è il quel livello eccezionale che ti aspetteresti da una squadra con così tanta aspettativa. Bene, vedremo chi vincerà fra gara 7 tra Denver e Utah, e poi ne parleremo in previsione della serie contro i Clippers, che hanno battuto Dallas ieri notte 4-2. Credo che comunque si possa salutare Dallas e Doncic senza ulteriori commenti. Credo che Doncic si è parlato abbastanza.
Sì, a parte il fatto che, voglio dire, nell'opinione pubblica italiana c'è qualcuno che dice che il fallo di ieri su Doncic è un fallo che deve essere
riuscito
al gioco, una carezza, sono gli stessi deficienti probabilmente della bandiera dell'Italia, pure quelli.
sono quelli che gli manca la pallacanestro di 90 senza capire la pallacanestro di 90. Ma
io volevo dire solo una cosa velocissima su Dallas, che tanto non, cioè sulla serie tra Dallas e Clippers, che poi è una cosa che avevamo detto commentando settimana scorsa l'incredibile gara 4 di Doncic, era che se quella fosse stata l'ultima vittoria di Dallas in questi playoff, e quindi insomma la serie fosse finita 4-2, andava benissimo così. Cioè Doncic e Dallas, soprattutto dopo la notizia che Porzingis sarebbe rimasto fuori per il resto dei playoff e quindi per il resto della serie, ci hanno fatto il loro. Cioè Doncic ha fatto molto più del suo e Dallas ha fatto molto più del suo come roster. Carlisle ha dimostrato per l'ennesima volta di essere un super top tra gli allenatori in NBA. E cioè io fossi un tifoso dei Clippers, dei Mavericks, sarei super contento di questa stagione e di questi playoff.
Credo lo saranno anche loro. Chissà se sono contenti, e questo è il momento di parlare di un'altra serie primo turno che è ancora in corso, ovvero sia quella fra Houston e Oklahoma City, che stanotte potrebbe dire addio.
È ancora in corso per 7 ore, ancora in corso.
Io dico solo che Ale voleva fare già la preview di Lakers Rockets del prossimo turno.
Ma fa bene, bisogna pensare a come Lakers arginiranno Harden, cioè a queste cose bisogna pensare ormai.
No, comunque ero ironico, ma fino a un certo punto, cioè parlando di allenatori in procinto di ritrovarsi senza lavoro, questa di stanotte penso davvero sarà l'ultima partita di Donovan come allenatore dei Thunder.
Wow,
ma che dici?
Sì, bomba, dai, bomba. Tu dici di no? Io non mi aspetto che gli rinnovino quel contratto,
Ma te dici che... ma perché, scusa, non ho capito.
Guarda che a Donovan il con... cioè questa era, questo era, questo era l'ultimo anno di Donovan,
Okay,
questa è l'opzione, era l'opzione per l'ultimo anno e no, non penso sarà il rebuilding coach dei, dei Thunder personalmente, poi mi sbaglierò, ma secondo
non lo
me
pensi perché penso wow, ci sia qualcuno uno, di tre.
No, uno penso sia esplicativo il fatto che Presti non gli ha rinnovato il contratto durante l'anno, nel senso Donovan viene dalla miglior stagione come allenatore di Thunder, quindi della carriera.
Se anche meglio di LA College, lo ha fatto discretamente.
Se tu vuoi mostrargli fiducia e dirgli guarda che l'allenatore di Thunder per il futuro prossimo sei tu, il contratto non glielo rinnovi a fine anno, secondo me glielo rinnovi quando i Thunder sono la seconda squadra ad ovest e hanno fatto il filotto e dici, e poi sei sicuro di essere entrata ai playoff, dici Billy vieni al tavolo, vediamo quanto prolunga il suo contratto. Secondo me il fatto che Presti non l'abbia fatto è abbastanza esplicativo, ma poi mi sbaglierò, però è abbastanza esplicativo secondo me il fatto che Donovan non sarà allenatore di Thunder l'anno prossimo.
No, no, ma ho capito il tuo punto, onestamente è una cosa, cioè mi cogli più di sorpresa che in disaccordo, perché è una cosa che non avevo mai considerato. Però il discorso sul fatto del rinnovo è abbastanza sensato, non mi sembra per niente una cosa campata in aria.
Poi è anche possibile che siano detti a inizio anno, ci troviamo a fine stagione e ne discutiamo, però...
No, il fatto è che posso, vedo il tuo punto, magari non sono d'accordo ma posso capirlo, però vorrebbe dire, cioè Presti se fa una scelta del genere, che comunque sarebbe una scelta forte dopo un'annata super positiva come quella di Thunder, cioè ha già spianificato chi sarà il successore di Donovan.
È possibile, non lo escludo.
Ma e quindi nell'ultima partita di Donovan come allenatore dei Thunder cosa fa Donovan?
Una bella domanda. Spera, non lo so. Spera che entri qualche tripla di Dort in più rispetto a gara 5. Speriamo cambi sto quintetto iniziale, ma non cambierà. Il quintetto iniziale di Thunder era qualcosa tipo un net rating di meno 30, una roba del
quello
genere.
Può evitare di sperarlo e può cominciare a farlo.
Guardate quando i Thunder hanno perso le tre partite che hanno perso, noterete che hanno perso a inizio partita e a inizio terzo quarto, sistematicamente. Però, sempre parlando dell'ostinazione di Donovan come allenatore, che comunque è già stato molto più elastico rispetto agli anni scorsi in questa serie, un po' per necessità, un po' perché magari, non lo so... era l'unico modo appunto per rimanere a galla. E in ogni caso no, cioè tornando su Ari, penso davvero sarà l'ultima partita della serie e non penso che i Thunder abbiano né la forza fisica, vedasi Gallinari e Shai in gara 5 completamente senza benzina, né la forza mentale per riprendersi da una sconfitta del genere. Secondo me faremo un'ottima partita, ma perderemo e sarà giusto così, passerà la squadra più forte delle due. E dall'anno prossimo si comincerà a perdere.
Ma mi sei un po' ho completamente spento il cervello, non ti sto ascoltando e sto pensando a sta roba di Donovan.
Leo, hai fatto da sottofondo a un tuono, perché le parole di Ale si meritavano l'effettino del tuono.
Bello, bella roba. No, boh, sta roba di Donovan mi ha spiazzato. Ora, grazie a te, ero stanco stasera, avevo bisogno di dormire. Non dormirò un cazzo, e non per guardare la partita, ma per pensare al sostituto di
Donovan. No, comunque, cioè, Donovan sul mercato sarebbe grossa comunque, perché viene effettivamente da una stagione della Madonna. Cioè, credo ci sia più di una squadra intenzionata a prendere Billy Donovan in questo momento, nel bene o nel male, se davvero la Oklahoma City decidesse di non rinnovargli il contratto. Tra l'altro potrebbe essere anche non l'ultima, perché ci sarebbe un'ipotetica gara 7, ma la penultima partita di D'Antoni sulla panchina dei, dei Rockets. Non lo so, la vedete tutti alla, JJ Pell,
il momento più importante di scambio di allenatori in NBA degli ultimi anni,
cioè sì. Brown Donovan
è un momento importante da quel punto di vista. Tra l'altro è interessante anche perché qualsiasi allenatore poi dovrebbe andare ad agire su delle tendenze che ormai sono consolidate. Diciamo che c'è chi si troverebbe meglio, cioè D'Antoni, l'ha detto bene prima Nicolò, cioè, sarebbe interessante ovunque, perché è l'allenatore perfetto fondamentalmente per dove sta andando la Lega, perché ce l'ha mandata anche lui fondamentalmente. Però io in realtà, volendo restare su questa serie, mi sento di abbastanza di avallare il discorso di Alessandro, cioè il discorso è molto chiaro. OKC è una squadra di un certo tipo se può permettersi appunto di giocare leggera, e non l'ha quasi mai fatto in questa serie, leggera proprio mentalmente, e soprattutto di essere al massimo in determinati individui, e non mi pare appunto che Gallinari, che Gilgeous Alexander siano al meglio, malgrado una serie secondo me eccezionale di Dort, ma proprio non solo secondo me, secondo chiunque, malgrado abbia trovato delle cose in questa serie che magari neanche si aspettava di trovare questa squadra. Però Houston, appunto, siamo qui a dire che forse salta D'Antoni perché potrebbe non avere il risultato che appunto aggrada la proprietà dopo tanti anni, quindi sarebbe anche duopo passare il turno per Houston, che comunque noi aspettiamo ancora a darci una sorpresa di playoff vera, e passando questo turno e eventualmente passando anche il prossimo potrebbe darci. Uscendo contro i Lakers mancherà sempre quel centesimo per fare l'euro a Houston, e mancherà sempre, malgrado appunto l'assoluto l'assoluta accettazione delle condizioni che si è posta Houston per provare a vincere, cioè la completa accettazione delle richieste di D'Antoni, ma anche la totale, cioè il totale smarrimento di asset, di prospettive. È una squadra che ha la necessità di darci una scossa forte ai playoff, questa, e quindi passare questo turno contro e poi trovare il numero uno è esattamente il tipo di sfida che i Rockets devono fronteggiare, secondo me.
Poi sarebbe anche una serie della Madonna,
assolutamente, anche perché poi secondo me hanno le caratteristiche per fare molto male a Los Angeles, cioè ce le hanno tutte, per carità.
Che dicevi,
Ale? Ti dirò che no, che in un anno normale secondo me avrebbero delle serie possibilità di vincere anche con i Lakers, voglio dire in un anno normale in cui non giochi ogni due giorni, che secondo me è il grande limite di questa squadra. Cioè l'inerzia di questa serie contro OKC è cambiata drasticamente con i due giorni in più di pausa, cioè alla fine di gara 4 Houston sembrava davvero sfinita, Harden aveva messo un filotto di tiri tutti quanti corti, perché secondo me un po' per l'età anagrafica, comunque i Rockets sono vecchi, no, anagraficamente sono vecchi, un po' perché hanno un sistema difensivo che richiede un dispendio di energia infinito, perché è un sistema di, lo sappiamo, switch sistematico, ma poi di collasso in aria e di rotazioni, esci e close out, è un sistema difensivo che richiede un'energia infinita. Secondo me quello che potrebbe davvero essere il più grande avversario dei Rockets è l'accumulo di stanchezza. E
sono d'accordo.
Giocare ai ritmi a cui devono necessariamente giocare i Rockets per tenere in piedi quel sistema difensivo, e contro i Lakers dovranno farlo ancora di più rispetto a
contro i Lakers, è il massimo della difficoltà. Esatto. Cioè, una volta che dimostri che il sistema difensivo regge contro i Lakers, cioè contro Anthony Davis, e tutta la difficoltà vicino e lontano dal canestro che ti porta, diventi una contender per forza. Cioè, è dimostrato che l'ostacolo più difficile di questa squadra è stato superato in una maniera che può essere più o meno brillante, ma diventi contender per forza, cioè non diventi assolutamente credibile in ogni ottica. Il problema è che Anthony Davis
vedremo.
Volete un big datino volante proprio così alla svelta, che ho pensato in questi istanti?
Dai,
spara.
L'ultima serie tra Rockets e Lakers risale
a chi è che è quasi morto?
No, sto ridendo perché ho detto spara e ho cliccato l'effettino dello sparo. Mi sto piegando.
Insomma, i neo direttori si divertono con poco,
esatto.
quando hai per la prima volta un bambino in mano la console che impazzisce la PlayStation. Rockets Lakers, prima volta, cioè, ultima volta, scusate, in ordine temporale, è del 2009, maggio 2009, quando ancora i playoff si giocavano a aprile, maggio, giugno. Vi ricordate qualche membro dei Los Angeles Lakers, per esempio?
Beh, dei Lakers,
scusa, del Kobe,
allora, Brian,
Kobe, Fisher,
Bynum,
Bynum,
no, Bynum,
come, Bynum, sì,
Bynum, Odom.
Odom, era, è facile questa squadra, dai.
Forse, lui, forse lui,
Gasol,
sì. Shannon Brown, giusto. No, l'ho detto, Bryant Gasol, li ho detti,
Metta,
no, Metta l'anno dopo.
Ah, l'anno dopo Metta,
perché ci fu, sì, proprio lo scambio, ci fu.
Ah, con Arisa, è vero,
che andò, è vero.
A Metta ci arriviamo, esatto, perché era i Rockets, era qualche Rockets, non è che, oltre a Metta,
i Rockets, Yao Ming.
Tracy,
Lauri, Mac, no, forse l'ha rotto, però non ha giocato nella serie. Lauri, bravo,
credi,
dalla panchina.
Scola.
Chi era la guardia titolare? Un giocatore pazzesco.
La guardia titolare dei Rockets,
non lo so.
Tra l'altro i Lakers riescono a cavarsela con i Rockets solo in gara 7, quella serie, la semifinale di conference.
Era coso, quello lì, era per caso quello lì di cui non mi ricordo mai il nome.
Aflalo.
Bello Aflalo, no.
Ma scusa, ma erano i Rockets di Van Gundy?
No.
Chi c'era? Adelman, chi c'era?
Adelman, sì.
Adelman, okay. Esatto. Allora, la guardia, chi era la guardia?
Non lo so, per chi è?
No, io ricordo i Brooklyn. Sai chi è? Quello che passa anche da Chicago.
Bravo, stavo per dire, lo ricordo, hai, e poi ho detto cognome, no?
Coso. Aaron Brooks.
Perfetto,
Aaron Brooks.
È vero.
C'era Shane Battier, c'era Chuck Hayes, Shane Von Battier. Wafer, sembra un
grande Von Wafer.
Un grande biscotto.
Esatto. Tra l'altro credo sia venuto anche all'Olympiacos in carriera. Dicevano che era un sesto uomo straordinario.
Vuol dire che è venuto all'Olympiacos? Se sei trasferito
da te.
Bene, momento big data finito. C'era anche James White in quei Rockets. Lo stesso James White che adesso gioca per la Virtus Roma del nostro amico Francesco.
Sì, cioè per, giocato a Cento, ha giocato a Sassari, ha giocato a Reggio Emilia. White ha fatto schifo alla gara delle schiacciate in NBA dopo aver vinto ovunque.
Bene, vedremo se dopo 11 anni avremo un'altra Lakers Rockets, nel caso facciamo i complimenti, dedicheremo un po' di spazio nella prossima puntata a analizzare, a fare complimenti, saluti ai Thunder. Direi di spostarsi brevemente dall'altra parte del Mississippi per parlare delle due serie di semifinale. Una, Toronto-Boston, si è già giocata a gara 1 nella sera di domenica, una spazzolata incredibile di Boston, che si è dimostrata avversario veramente ostico per Toronto. Forse anche una partita, forse anche un pelino troppo punitiva, cioè non credo, sì, ci aspettassimo, sì, una scoppola così sonora. Oggettivamente, certo, è stata una partita senza senso.
Cioè Brown l'ha preparata divinamente, perché la scientificità nell'andare a cercare Stevens, la zona grigia, chiedo scusa a Stevens, okay, l'ha preparata benissimo, perché la capacità di andare a trovare sempre la zona grigia tra le due linee di pressione della zona, appunto con il ribaltamento sistematico, e andare a pescare tutti quei tiri di qualità dagli angoli, soprattutto inizio partita, sono partiti 8 su 14 da 3, cioè era già finita a quel punto, quando si è arrivati a 8 su 14 era finita già la partita, cioè veramente scientifici. Poi sono entrati anche dei tiri, ricordo un fadeaway di Smart fuori dal mondo, però ha dato a tutti le chiavi per attaccare quel tipo di difesa, ha esposto i limiti fondamentalmente della seconda linea di pressione, perché non puoi andare a pressare l'uomo al centro dell'area quando ti va a fare di fatto il playmaker, diciamo, tra il perno tra le due linee, perché chiaramente poi scopri il ferro e l'ha preparata benissimo, però anche troppo. Cioè,
c'è da dire che Boston non tirerà sempre con il 43% da tre punti, e va bene, e Toronto non tirerà sempre con il 20%, non so quanto abbiano tirato. C'è però che Toronto, e infatti da questo punto di vista secondo me sarà interessante vedere gli aggiustamenti di Nurse per gara 2. Toronto quelle triple, soprattutto dagli angoli, normalmente te li concede sistematicamente.
Sì, sì, esatto.
È per questo ho detto, cioè, Toronto è prima squadra e mi sembra terza, non mi ricordo, per corner threes concesse. E io non so se puoi permetterti di, che secondo me peraltro è anche il tema interessante dell'altra serie tra i Bucks e gli Heat. Non so se sulle sette partite puoi permetterti quello schema difensivo, perché Boston ha una serie di giocatori con cui punirti che è infinita. Poi Smart ha tirato anche lui in giornata di grazia, e non so se è possibile che si ripeta altre volte nel corso della serie, però secondo me ci sono due bulloni su cui Nurse deve lavorare in difesa, poi in attacco adesso ne parliamo. Non so se volevo dire qualcosa.
Sì, esatto, era quello che volevo dire. Poi tra l'altro è una partita che ha estremizzato il concetto di cui parlavamo noi, cioè provare a correre di Toronto, ha provato a correre anche dalla rimessa. Però il problema è che quando corri dalla rimessa dopo aver subito canestro e c'è la difesa già schierata, ti vai a schiantare. Ed è successo più di una volta, ho visto tante palle perse banali di quel tipo. Ho visto proprio una foga nel cercare di velocizzare delle situazioni in attacco, che ha portato chiaramente a disunirsi una squadra che comunque era già sotto, quindi era anche un gesto portato dal loro svantaggio eccessivo per certi versi. Però stiamo parlando comunque di una serie che secondo me va lunga, e quindi non facciamoci troppo abbagliare da questa prima partita, perché secondo me comunque Toronto resta ancora favorita nella serie, ma tutto sommato ci divertiremo anche a notarli gli aggiustamenti, perché è vero che Stevens è il più bravo di tutti a farli in corsa, però pure Nurse, avendoci vinto un titolo, non mi sembra sia malissimo.
Non è scarso. Non sono molto d'accordo, cioè non d'accordo, ma non sono sicuro sia Toronto la favorita di questa serie. Cioè, secondo me forse è più probabile siano Celtics. È chiaro che un'altra cosa, secondo me, che si è vista abbastanza lampante, la differenza fra una squadra che ha fatto quattro partite vinte ma comunque vere contro Philadelphia, una squadra che non gioca una partita vera da gennaio, ovvero sia Toronto. Secondo me proprio anche l'intensità era diversa ieri. Non ci credo che Toronto siano così poco intensi nel corso della serie. Sarà interessante vedere quali carte potrà spendersi Nurse, perché comunque la rotazione di Toronto la conosciamo, cioè è quello starting five lì che gioca pesanti minuti, soprattutto Lowry e Van Vliet, che sono sempre in campo, più Ibaka e Powell dalla panchina. Cioè sti sette li conosciamo già dall'ottavo, e mi sembra si sia visto abbastanza chiaramente ieri come il livello si è alzato. Non è che proprio ci sia tutta sta fiducia, cioè i minuti dei vari Hollis Jefferson, Davis, Boucher sono completamente spariti. Secondo me possono tornare utili nel corso della serie, ammesso che secondo me i primi aggiustamenti da fare sono proprio nel cuore dei giocatori di ieri. Cioè, nel senso, non ci credo che sia Ham sia il giocatore che può essere utile soltanto facendo post up contro Smart, ovvero sia la situazione di gioco meno utile penso della storia dello sport, perché se c'è una cosa in cui, cioè, se già è fortissimo in tutto Smart, in situazioni di post up credo che i Celtics te lo fanno fare 60 volte a partita volendo, cioè non ne frega niente.
Comunque molto a margine, però, che cioè, tutto l'anno che viene elogiata la profondità del roster di Toronto, nella bolla avevano continuato a dare il massimo tutti, anche se, come hai detto giustamente te, i Raptors non era da febbraio che non giocavano una partita vera, però dai, cioè non dico era prevedibile, però era sicuramente preventivabile che la rotazione si dovesse accorciare terribilmente.
Certo.
Perché era insostenibile che continuassero a giocare così forte in 11 ai playoff.
No, certo.
Io sto guardando adesso. Mm-hmm. Vai, scusa. Sto guardando adesso gara 1. Posso fare una menzione d'onore per i Time Lord? Insomma, le pure belle sullo short roll, duro al ferro, tanta roba. Ha fatto 10 e 5 in 18 minuti in gara 1. E insomma, è la profondità dei Celtics che fa paura a me. Perché se tu guardi quanto sono fisici, diciamo, lunghi sull'ala, quanto per esempio Siakam, se va in post up contro Smart, non va sotto. Contro Tatum, non va sotto. Difesa dei Celtics contro Jaylen Brown, non va sotto. Parentesi, una cosa che consiglio a tutti è il video di Jaylen Brown e Kanter che insegnano attack of fall a nuotare. È molto bello.
Tra l'altro sì, anche Tice ha fatto una grande partita, e quindi è evidente che proprio quel giocatore lì fosse il giocatore su cui ha preparato un certo tipo di partita Stevens, cioè ha dato due cose da fare molto chiare: come attaccare lo short roll, come fare male, come smissare negli angoli e come liberare lo spazio al ferro, cioè molto semplice ma estremamente efficace. Mi sembra che il primo aggiustamento secondo me parta da lì, perché io ho detto Marc Gasol può essere un fattore in favore di Toronto, ma
in gara 1 è stato un fattone, invece.
Fattore al contrario.
No, Time Lord vai
è incredibile in difesa, cioè esatto. In difesa ha qualcosa da aggiustare,
esatto.
Cioè, le uniche azioni in cui Toronto mi è sembrata un minimo pericolosa offensivamente in maniera ragionata sono state quelle in cui era coinvolto Williams, specie sul pick and pop con Ibaka, su cui Williams non ci ha capito nulla.
In difesa è puro istinto e verticalità, sì, cioè se deve andare su e provare a stoppare, un fenomeno, per il resto non ci mette le mani. Però se mette dentro un paio di concetti lì, effettivamente tutt'altro è un cattivo giocatore, eh? Cioè, mi ha fatto una bella impressione anche a me davanti, la metà campo offensiva. No, una cosa, non so se sei d'accordo, sarei contento se i Celtics continuassero così, perché mi sembra la giusta, come si può dire, vetrina finalmente per rendersi conto di quanto sia forte Kemba Walker, e di rendersi conto di quanto ci siano dei giocatori speciali a giro per l'NBA che per motivi magari non sempre derivati da loro non riescono a esprimersi poi in questi palcoscenici importanti, ma Kemba Walker è veramente un signor giocatore. Cioè la differenza tra i Celtics dell'anno scorso e i Celtics di quest'anno ovviamente passa dalla crescita incredibile di Brown, perché anche Brown è cresciuto in maniera pazzesca, un altro giocatore straordinario, e ovviamente di Tatum, ma passare tra Irving e Walker, per quanto Walker da un punto di vista di talento puro sia indubbiamente più scarso di Irving nella metà campo offensiva, però gli ha permesso proprio di sbloccare completamente proprio tutto il sistema offensivo. Cioè questa è una squadra in cui il pallone si muove come in un flipper, in cui tutti cercano sempre il compagno meglio posizionato, e soprattutto cioè veramente cioè è proprio un maestro, cioè come si direbbe nel calcio, no, cioè tipo Pirlo, cioè veramente uno che ti dà i ritmi che capisce veramente cosa fare. E poi ultima cosa, poi per me basta così, la fondamentalità, la cosa veramente fondamentale, imprescindibile nella pallacanestro contemporanea, ovvero sia avere esterni che sono in grado di mettere palla per terra, costruire il palleggio per sé e per i compagni. Brown e Tatum lo sanno fare, Anunoby e Siakam lo sanno fare molto meno, e questo secondo me è un altro grosso vantaggio per Boston nel proseguo della serie.
Sì, ma infatti comunque secondo me dove Boston vince questa serie è facendo quello che ha fatto in gara 1, cioè non far correre Toronto. Toronto in gara 1 ha segnato 7, mi sembra, fast break points, e se Toronto non corre in transizione, e la transizione difensiva di Boston è spaventosa per quanto è ragionata, è puntuale, è giusta, è veloce, Toronto secondo me non ha una possibilità di vincere questa serie a metà campo, perché come dici tu spesso le situazioni, come dicevi, le situazioni di gioco spesso diventano stagnanti e non hai quegli esterni. Siakam ha fatto un salto pazzesco quest'estate, ma quest'anno ma non è Tatum, e Anunoby non è Brown, offensivamente parlando parlo, e se Boston continua a fare quello che ha fatto in gara 1, cioè non far correre Toronto, anch'io adesso vedo molto più favoriti i Celtics.
E tra Bucks e Miami, so che il direttore, per quanto non si sia presentato assenteista, ci teneva a comunicare che secondo lui è un 4-2 Miami perché ci hanno rotto le palle sti Bucks, bla bla bla, sì, come sì. Sempre, va bene.
A chi ha paragonato Giannis? Ah, Dort, ha detto che Giannis è solo un Dort più pubblicizzato.
Questa è una serie bellissima secondo me, cioè, magari finisce con uno scarto più ampio di quello che meritiamo, ma Miami è una squadra che più mi è piaciuta proprio in senso assoluto tutto l'anno, cioè quella che
io e te Gigi, non so se ti ricordi, ma tipo dopo 2 settimane o 3 di regular season ci fu un Bucks hit a Milwaukee che gli Miami rimontò da sotto di 20 sì, punti nel secondo
sì,
quarto,
21 punti partita, sotto,
tipo, sì. Che io e te parliamo di quella partita per 10 giorni di fila, penso.
Penso che sono molto interessante, cioè una serie molto interessante, perché appunto una è la squadra secondo me più migliorata anche rispetto alle aspettative di inizio anno. Solo Alessandro ci credeva in realtà in Miami così avanti.
No, perché qui è sempre Zullo, se no è sempre Zullo che vede il futuro.
No, io prestaggio dopo 3 partite ero sul carro pure io, cioè dopo 3 partite ho visto tutte e 3 ero sul carro pure io, però sto dicendo in prestagione.
Comunque stasera vado per assoluti e secondo me da qui ci esce la squadra che esce dall'est, da questa serie, che sia Milwaukee o che sia Miami. Tra l'altro ciò che noto parlando con hai messo un effettino lì.
Sì.
Ragazzi, bisogna togliere le decisioni, cioè domani quando ascolteremo questa puntata sarà o una cagata pazzesca o la miglior puntata di sempre, questo no, determinerà la vita o la morte di Scartelli.
Un posto registrare, dai ragazzi, cioè,
il Dolby Surround
è un bino troppo grosso.
No, ciò che notavo parlando con le persone è che un po' quasi tutti mi danno favoriti i Bucks, ma al di fuori di Giannis non riescono tanto a spiegarmi il perché, e forse alla fine è vero, no? Cioè, avere Giannis basta per vincere questa serie, però cioè, secondo me è un obiettivo che se c'è una squadra ad est che può battere i Bucks, quelli sono gli Heat. Infatti sarà una serie bellissima, sono d'accordo, ci sono un sacco di chiavi tecniche, tattiche, storyline,
sarà una serie pazzesca, ma non sono assolutamente d'accordo col discorso su Giannis.
Ho detto che non è sicuramente così, ho detto magari ti basta.
No, certo. Però mi sembra un pazzesco esercizio di ignorare tutto quello che sono stati i Bucks nelle ultime 2 stagioni, perché è vero che tutto comincia e finisce con Giannis, se ci mancherebbe.
Certo.
Però mi sembrerebbe un esercizio di cecità forzata, perché ora magari Brook Lopez quest'anno non è stato il giocatore offensivamente, non è stato il giocatore che è stato l'anno scorso, o magari non lo è stato ai nostri occhi perché non è suonato come una novità come lo è stato l'anno scorso. Però questa è stata la miglior stagione in carriera di Chris Middleton, che
secondo me pur non trollando ha fatto schifo, una cosa impressionante.
Sì, sì, ma perché è il classico giocatore che poi quando si comincia a fare sul serio ti fa cacare, però cioè, è un giocatore pazzesco. Comunque il sistema di Milwaukee è appurato che sia un sistema iperfunzionale, che poi ma se c'è una squadra est che può battere Milwaukee siano gli Heat, sono d'accordo, sono assolutamente d'accordo, però c'è troppo dietro Milwaukee e dietro il talento.
Sono squadre, cioè la il vero vanto secondo me della stagione di Miami è che rispetto a Celtics e Toronto partiva da una squadra e non aveva fatto playoff l'anno scorso, e quindi ritrovarsi in questo momento a essere comunque presa seriamente in considerazione per poter addirittura buttare fuori Milwaukee o comunque uscire dall'est addirittura, credo basti a certificare la genuinità del lavoro fatto. Diciamo che gli Heat sono stati molto bravi e previdenti ad attrezzarsi in vista di questa serie, perché Crowder e Iguodala in questa serie secondo me giocano tantissimi minuti, cioè proprio da un punto di vista di materiale, il che rende la serie dal mio punto di vista interessante ma su un crinale. Se Crowder e Iguodala fanno canestro da tre punti è una serie veramente in cui Miami ci deve credere. Cioè il punto dei Bucks si torna sempre lì, i Bucks sono una squadra aggressiva che di default ti leva l'area, e che vuol dire che tanto indipendentemente da chi giocherà, se Brook Lopez o Robin Lopez o Giannis da centro, fanno tutti drop e confidano sulla forza fisica delle guardie, Bledsoe in primis, di passare sopra i blocchi e mantenere pressione sul perimetro. Io non credo i Bucks ci abbiano paura dei pick and pop coi vari Olini, con Leonard se lo rispolverano dalla panchina, e oggettivamente non credo neanche di Adebayo. La dimensione perimetrale su pick and pop di Adebayo non credo gli faccia paura. No. Non credo gli faccia paura neanche Iguodala o Crowder. Però ecco, Crowder nel primo turno non ha tirato male da tre punti. Se quei tiri lì vanno dentro è una serie, cioè i Bucks, come ha fatto vedere la serie contro Orlando, secondo me è molto esplicativa. Cioè in gara 1 Orlando hanno tirato con il 100% a tre punti, e quando invece ha fatto canestro sistematicamente a tre punti i Bucks, quella difesa lì salta è un po', e se salta poi non possono più attaccare a metà campo gli stessi ritmi e vanno in confusione, che io credo sia molto lì. È chiaro, è una serie affascinante, oggettivamente c'è, cioè il matchup fra Adebayo e Antetokounmpo forse è uno contro uno il più interessante di tutte le semifinali.
Ma vi posso chiedere un vostro parere su una hashtag chiave tattica? Sì. Ma secondo voi, cioè non so chi lo diceva settimana scorsa, forse Ale, parlando proprio di Bucks Heat, parlava della, o forse se lo diceva su WhatsApp, della possibilità di vedere Iguodala da subito e pesantemente su, cioè come prima alternativa ad Adebayo su Giannis. Sono l'unico a pensare che Iguodala verrebbe spazzato via dal campo da Giannis a livello difensivo, ma proprio spazzato via, che non abbia...
Secondo me è un'opzione che ti puoi lasciare nel momento in cui hai messo dei dubbi ad Antetokounmpo difensivamente, se no diventa un'opzione veramente esosa, diciamo, per tutta la difesa.
No, ma a parte ovviamente che va da centellinato perché ha l'età che ha, quindi fisicamente può fare quel che fare. Sono d'accordo sul discorso di piazzarcelo una volta instaurati dei dubbi in Giannis. Abbiamo visto che un giocatore durante la serie l'anno scorso con i Raptors che soffre particolarmente se gli fai capire che non è più onnipotente. Però io veramente non per togliergli niente, ma mi sembra arrivato a un punto della carriera in cui Iguodala non abbia niente da dire in difesa su uomo come Giannis.
Sì, ma diciamo, se c'è una serie giocheranno a uomo, in realtà, cioè secondo me potrebbero anche perché l'hanno fatto tutto l'anno andare tanto a zona gli Heat.
Sì, per carità.
Se non altro perché poi hanno, ma non un corpo, cioè hanno quattro corpi spendibili su Giannis. Crowder può fare il suo, Butler figurati, Adebayo, Iguodala appunto, cioè di giocatori che possono tenere una penetrazione, due penetrazioni in fila di Giannis, li hai, quindi secondo me giocheranno anche tanto a zona più che in single coverage.
Pronostichetto?
Comunque se c'è una serie in cui Iguodala può dimostrare di essere morto o vivo, direi che questa comincia a essere la serie giusta.
Tra l'altro, rispetto a quello che dicevi tu, Nick, sono d'accordo su quello che dicevi rispetto offensivamente sugli Heat, rispetto ai giochi che vedono coinvolti i lunghi, quello su cui ho un po' più di perplessità per la difesa in drop coverage è su tutto il sistema di end-off, dribble end-off, che vedranno coinvolti Adebayo con magari i vari Duncan Robinson
piuttosto che Hero.
Perché lì,
infatti questa bravo bravo questa è la serie
è un casino, infatti
la serie è lì, secondo me è esattamente lì. Prima tra l'altro mi sono dimenticato di aggiungere che comunque tutti questi giocatori, Iguodala e Adebayo, su tutti, per quanto non siano magari tiratori affidabili, sono giocatori che hanno playmaking e quindi comunque ti tenga l'attacco vivo, quindi Miami comunque può darsi un'altra chance. La serie secondo me si gira lì, cioè sulla capacità di Herro e di Duncan Robinson di restare in campo, perché comunque sono rookie che a questo livello non ci hanno mai giocato. Cioè se i Bucks gli spazzano via dal campo da un punto di vista difensivo, cosa che potrebbe starci, come no, vediamo, allora diventa molto più difficile sostenerli poi e tutto. Se riescano a stare in campo da un punto di vista difensivo, per quanto io credo sia abbastanza scontato che quantomeno Robinson venga marcato faccia a faccia su tutta la dimensione del campo, perché già in questo momento credo sia uno dei tre tiratori che esercitano più pressione, cioè più pericolosi tutta l'NBA. Il punto mio di questo discorso è perfetto, però bisogna vedere quanto stanno in campo difensivamente. È una partita a scacchi, cioè voglio dire, si inizia nel momento della stagione in cui le squadre si conoscono, in cui sono tutti forti e vince chi fa l'aggiustamento migliore, chi riesce a dimostrarsi migliore, a imporre la propria cosa, la propria specialità in modo migliore. Pronostichetto non lo so, andate voi, perché per me sono due gare sette, tutte e due, forse sono troppo idealista.
Io dico 4-2 Milwaukee, dai.
Basti, io invece
dico
4-3 Miami. Come Ale, scusa?
4-3 Miami, via.
Pel?
Secondo me i Bucks si sono tolti la ruggine dagli ingranaggi e non dico che spazzano via gli hit, però ce la fanno, dico 4-1.
Leo?
Non lo so, o 4-2 o 4-3 Bucks. 4-3.
Molto bene.
Molto per completare le parole di Nick sulle guardie che esercitano più pressione, direi la top, diciamo 4 è, se sei d'accordo, Furkan Korkmaz, Shea Milton, Robinson terzo, poi forse va bene Duncan Robinson,
Terrence Ferguson.
Grande campione.
Non bene la drop coverage dei Sixers contro i Celtics al primo turno.
Allora, io odio quelli in verde quest'anno, di quelli in verde, perché si vede proprio che sono allenati da Dio, e con noi era il contrario. Quindi, e poi Marcus Smart, cioè è incredibile. Cioè, io veramente penso che raramente uno sportivo l'ho odiato così tanto, perché non era nella mia squadra, no? Cioè, uno che sei con te lo ami, mm-hmm. Sei contro, è veramente un dito in quel posto.
Mm-hmm. 30 secondi su chi ti piacerebbe fosse un nuovo allenatore di Philadelphia, visto che l'altra volta non c'eri e non hai potuto esprimerti.
Però 30 secondi.
Non so, mi piacerebbe qualcosa a caso, tipo, vi ricordate quando gli integerrimi di Cleveland Cavs chiamarono un coach al primo anno dell'Europa, che si chiamava chiaramente, mi sfugge anche il nome adesso, madonna, è tardi.
Non so,
Gigi, aiutami.
Mi è sfuggito Blatt, la squadra.
Blatt, ragazzi,
Blatt. Ah, David Blatt.
David, cioè, Blatt. Mi piacerebbe un nome del genere, cioè qualcuno che... Ma davvero?
Campione d'Europa in carica quando è arrivato.
Sì, è un mostro, Blatt, non si discute, però poverino è malato, mi dispiace.
Mi piacerebbe prendere qualcosa dall'Europa, anche, non so, dare il primo anno in NBA a... non so.
Ma dalla questa seconda possibilità a Kokoškov.
Kokoškov che è appena andato a Fenerbahce. Sì, ma è andato a Fenerbahce.
Chi se ne frega, se lo chiama a Philadelphia, manda a fanculo il kebab.
Esatto, le lunghe mani.
Perfetto. Brand. Saremo a vedere.
Vabbè.
Saremo a vedere. Bene, direi che abbiamo coperto grosso modo tutto senza andare eccessivamente lunghi, quindi direi di farci un caloroso applauso. E niente, staremo a vedere. Stanotte si gioca, inizia appunto la serie tra Bucks e Miami, ma è giunto il momento dei saluti, quindi ciao Pel.
Ciao amici, e sempre forza il grande irreprensibile Shake Milton.
Sempre sia lodato. Ciao JG.
Ciao a tutti. So che andate tutti a vedere Tenet, però al cinema, vi prego, non aspettate di scaricarlo. Grazie, ciao. Poi ne parliamo, magari.
Poi ne parliamo. Ciao anche alla La Thunder, che stanotte potrebbe uscire.
No, ti stavo per dire stanotte.
Infatti io voglio citare
Limone. La sveglia alle 3, quindi
Posso citare un grande allenatore della nostra Serie A e dice: spiagge per
non mi sembra, ecco, io l'ho detto che questo sta facendo il furbo quando non è nella condizione di farlo.
Un ciao anche da me di Leo.
No niente.
Okay,
no, ce l'avevo ancora con Pelacci, ma preferisco andare a letto.
Bene, andiamo a letto, vado a letto anch'io e ci sentiamo la settimana prossima. Ciao.